Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti, giovedì 30 luglio, buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Si rafforza la presa dell'anticiclone africano a Firenze, venerdì possibile codice rosso per il caldo, ma andiamo per gradi, è proprio il caso di dirlo. Daniele Grifoni dall'AMMA quest'oggi, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, come dicevi, l'anticiclone di matrice subtropicale si sta rafforzando ulteriormente e la cosa negativa è che è destinato ad insistere sul Mediterraneo centrale, quindi anche sulla Toscana, per questo fine settimana, ma probabilmente anche per tutta la prossima settimana. Quindi per quanto riguarda la giornata di oggi, avremo sereno ovviamente e temperature massime quest'oggi tutto sommato non molto dissimili da quelle di ieri, quindi punte massime intorno ai 38 gradi sulle zone interne, localmente si potrebbero raggiungere anche 39 gradi. Poi da domani e nel fine settimana possibile un ulteriore lieve aumento e con temperature che potranno raggiungere localmente anche i 40 gradi e sostanzialmente questo sarà un po' la tendenza anche di tutta la prossima settimana e con temperature sempre molto elevate, comunque sempre al di sopra dei 38 gradi e quindi molto caldo. Va segnalato anche che particolare da sabato notte probabile anche un aumento ulteriore dei tassi di umidità con sensazione di afa in aumento, quindi si prospetta una decina di giorni veramente di caldo estremo.
Ecco Grifoni, rimaniamo su questo, no? Il tasso di umidità, perché nella giornata di ieri, diciamo, e forse anche quella di oggi, potrebbe esserci non la stessa percezione di disagio dell'ondata scorsa, questo perché sentiamo un po' più l'aria asciutta, diciamo. Invece lei ci sta dicendo che si aggraverà la situazione, insomma, l'umidità farà capolino.
Sì, diciamo, perché ovviamente l'Italia è una penisola nel bel mezzo del Mediterraneo e con il persistere di una massa d'aria senza una circolazione rilevante, diciamo, la presenza del mare intorno alla nostra penisola gradualmente con il passare dei giorni va a arricchire anche in tassi di umidità l'aria e quindi nelle prossime giornate avremo sempre più umidità e specialmente anche durante la notte, nelle prime ore del mattino, addirittura già da sabato al mattino si potrebbero presentare anche delle nubi basse, proprio sinonimo di grossa umidità e questo soprattutto anche nel basso Val d'Arno e sulle zone costiere settentrionali. Poi magari si dissolveranno ovviamente nel corso della giornata con l'aumento delle temperature, ma l'umidità appunto sarà in aumento.
Grazie Daniele Grifoni, grazie all'AMMA, cristallizzeremo poi domani le previsioni per il weekend, per la prossima settimana, ma sostanzialmente insomma già possiamo anticipare, come dicevamo, che cambierà poco. Grazie, buon lavoro, breve pausa e poi torniamo con voi.
Università degli Studi di Firenze, dove i saperi sono in divenire. Oltre 150 corsi di laurea, una ricerca di eccellenza, nuovi sbocchi internazionali. Scopri l'offerta formativa sul sito unifi.it.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancaffè.com.
Giovedì 30 luglio alle 20.30 dopo il Balacast, Rocco Rosignoli ci fa scoprire l'amore raccontato dai più celebri cantautori ebrei americani. A seguire due musiciste straordinarie per un concerto dedicato alla pace. Liron Meyuas da Israele, Arezor Zvani dall'Iran.
Instabile, cultura e movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Sabato 1 agosto alle 21.30, concerto con Assumut Music Flottiglia, progetto che coinvolge giovani musicisti dell'associazione Prima Materia di Montespertoli e ragazze e ragazzi palestinesi e libanesi dell'associazione Beit Atfal Assumud. Durante il concerto ci sarà uno spazio di dialogo tra il pubblico e gli artisti.
Un nuovo viaggio del Contraradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichicastenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027, in compagnia di Rossana Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio.
Come di consueto alle 8:10 minuti andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Il CDA di Montedomini sulle prime pagine della stampa locale, le lunghe ore di confronto all'interno del consiglio di amministrazione, 9 ore, dice il Corriere Fiorentino, sostituto pro tempore il direttore generale Pellicano, i conti, la difesa, senza turisti difficile trovare risorse. Da Repubblica, Montedomini difende la sua linea, agiamo come impresa autonoma, documento del CDA, rispettata la legge, i proventi delle locazioni indispensabili per mantenere l'equilibrio economico, il virgolettato della nota diffusa ieri sera e anticipata nella diretta Newsline che abbiamo ottenuto appunto alle 18:45, con particolari anche su controradio.it. dalla Nazione, il CDA Montedomini si autoassolve ma si profilano cambi interni, mandato ai legali sul CIN abusivo, ed oggi invece è la giornata della commissione controllo del Comune di Firenze. Ma rimaniamo sul Corriere, che apre con ecotassa le imprese in rivolta. Il Consiglio regionale nella notte approva l'aumento del 40%, ignorata la richiesta di confronto, rincari per i rifiuti speciali non pericolosi. Bernini di Confindustria parla di aggravi dopo che da anni chiediamo invano gli impianti. Dalle pagine interne della Nazione, di Prato si torna sull'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, scatta una petizione dei cittadini su change.org, gli aumenti preoccupano, intanto Confcommercio chiede sostegni, sono costi non ammortizzabili, ma facciamo il punto sui rincari nel servizio di Sandra Salvato.
Pagare di più nella speranza di avere un servizio migliore. È questo il messaggio che arriva da Palazzo Vecchio dopo il via libera del Consiglio Comunale all'aumento della Tari. Dal prossimo anno la tassa sui rifiuti crescerà del 4,84%. Il costo complessivo del servizio salirà a quasi 136 milioni di euro, con un incremento di quasi un terzo rispetto al 2021. Per la maggioranza si tratta di un adeguamento inevitabile. La vice sindaca Paola Galgani spiega che pesano il rinnovo del contratto nazionale del settore, l'inflazione, il caro energia e gli investimenti necessari per migliorare la raccolta. Firenze, sottolinea l'amministrazione, ha raggiunto il 65% di raccolta differenziata e punta ora alla tariffa puntuale. Chi produrrà più rifiuti indifferenziati pagherà di più. Resta inoltre aperto il dossier sugli affitti brevi, con l'ipotesi di rivedere i criteri di tassazione. Di tutt'altro avviso le opposizioni, che parlano di una nuova stangata per famiglie e attività economiche. Da sinistra a destra il giudizio è condiviso. Gli aumenti, sostengono, non sono accompagnati da un miglioramento percepibile del servizio. C'è chi chiede maggiore efficienza, chi punta il dito contro la carenza di impianti e chi sollecita un confronto con i lavoratori impegnati nella raccolta. Il confronto politico resta aperto. Ciò che è certo è che per i fiorentini la bolletta dei rifiuti sarà più pesante.
Andiamo alla Nazione con la cronaca in apertura. Dio Varva, il virgolettato e la fotonotizia, chiesa gremita e lacrime per l'ultimo saluto al giovane Edoardo deceduto in scooter a 17 anni. L'omelia di padre Bernardo, nella sua breve esistenza ci ha lasciato amore. E poi invece il caso del decesso in Spagna, doppia indagine. Samuele Spinelli aveva dato in escandescenze, l'hanno bloccato gli agenti e contenuto a terra. Dopo l'iniezione di calmante il coma, trovate tracce di droga, dunque emergerebbero ulteriori particolari nell'inchiesta. Dalle pagine interne invece della Nazione, di Siena, lavoro nei campi, stop sfruttamento, primo codice etico agricoltura per censire le aziende senza terra. Ieri l'importante firma dei prefetti di Siena e di Grosseto, che ne sono stati i principali promotori. Per farlo funzionare serve anche la collaborazione delle grandi imprese del settore. Ieri sera in Newsline con Domenico Guarino abbiamo raccolto il commento in diretta di Paolo Rossi della FLAI CGL Grosseto.
La firma molto importante dei due prefetti, che vi ringraziamo e ringraziamo tutte le forze dell'ordine, perché sarà un protocollo che rafforzerà sicuramente tutto il sistema e il tessuto lavorativo è un miglioramento, e nelle reti di qualità cercheremo di gestirla al meglio per eliminare la situazione dello sfruttamento e il caporalato.
Concretamente cosa prevede il protocollo?
Allora, concretamente il protocollo ha una fase che è una checklist, una blacklist, e in più ci sono gli indici di coerenza, che praticamente i committenti andranno a vedere queste, diciamo, in questa fase sperimentale andranno a studiare e si andrà a fare queste whitelist, dove le aziende, diciamo le cooperative, aziende agricole senza terra, dovranno iscriversi, e dagli committenti sapranno chi è. Bene. Allora, intanto il segretario generale della CGIL ha fatto chiaramente un appunto al governo per far vedere che tutto è possibile, nel senso, la Toscana è stata la prima in Italia, e la provincia di Grosseto e di Siena, con l'azione congiunta dei due prefetti, è stata la prima in Italia, e dunque si può seguire questo esempio. Sì, è vero che è nella provincia di Grosseto hanno dei vini di eccellenza, ma questo, diciamo, questa piaga non è solo nella provincia di Grosseto e Siena e nella Toscana, ma in tutta la rete nazionale.
Ultima notizia che vi segnaliamo dal Tirreno, foto notizia, il nostro mare bene a metà, parliamo di goletta verde di Legambiente, gli esiti di 20 campionamenti sulla costa toscana, ieri il punto con l'arrivo appunto di goletta verde sulle nostre coste, i risultati del campionamento, e allora sentiamo il presidente di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza.
Abbiamo rilevato il 50% dei campionamenti fuori dai limiti, quindi una situazione, diciamo, ancora abbastanza preoccupante, ma rispetto agli anni passati con un trend in leggero miglioramento, perché abbiamo una situazione in miglioramento su nel torrente Versilia, quindi nella Toscana settentrionale, e qualche situazione in lieve ma abbastanza visibile miglioramento all'isola d'Elba. È una cosa che ovviamente ci fa molto piacere rilevare, ma per avere una garanzia scientifica di un trend consolidato bisogna aspettare 2 o 3 anni. In questo momento ci sentiamo di registrare intanto questo lieve miglioramento, che consegniamo ovviamente ai cittadini toscani come un momento di attenzione. Questa campagna indaga soprattutto i deficit di depurazione, perché quello che noi vediamo a mare nelle acque di transizione, quindi quando le acque dolci si mescolano alle acque salate del mare, quindi nelle foci dei nostri fiumi, sostanzialmente registra la cattiva depurazione dell'entroterra. Quindi dobbiamo fare ancora molto di più nel campo depurativo, perché non basta, diciamo, l'effetto pistone e gli effetti della crisi climatica a spiegare comunque un dato che ancora nel 50% dei casi negativo.
Watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll
resting my bones. And this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make a dish dark my home. Now I'm just sitting on the dock of a bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Minuti nella nostra newsline parliamo della nuova legge della Toscana sull'intelligenza artificiale e del contributo dato dall'Università di Firenze. Lo facciamo con il professor Andrea Simoncini, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Docente di diritto costituzionale pubblico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, possiamo definirla un po' Simoncini, capogruppo del team fiorentino che ha partecipato alla stesura della legge.
Allora, questa legge, e questo è uno dei punti più belli, più interessanti a sottolineare, è frutto di un lavoro collettivo c'è sicuramente Firenze, ma c'è Sant'Anna, c'è Pisa, c'è Siena, c'è, è frutto di un grande lavoro corale da parte dei vari Atenei Toscani. Certo, Firenze ha dato un contributo diciamo importante, perché Firenze ha una sua storia, tradizione di attenzione alla regolazione della tecnologia, alla disciplina giuridica, economica, sociale che riguarda le tecnologie.
La Toscana è tra le prime regioni italiane a dotarsi di questo quadro organico di indirizzo in materia, peraltro in coerenza con i principi stabiliti dall'AI Act europeo, e c'è una necessità di avere capacità anche dal territorio di governo, però una capacità che deve essere fondata sulla conoscenza della materia. In che modo avete contribuito?
Allora, ha già colto nella domanda il cuore della questione. Questa legge non è una legge sul divieto dell'intelligenza artificiale o o a quali condizioni la stessa è consentita. È una legge sull'uso consapevole dell'intelligenza artificiale, sull'uso responsabile. Cioè a dire, il punto di partenza è un dato di fatto: l'intelligenza artificiale è tra noi tutti utilizziamo strumenti di questo genere. In questo momento io e lei che stiamo comunicando via dispositivi tecnici stiamo utilizzando sistemi che hanno questo tipo di caratteristiche, quindi è già un pezzo fondamentale della nostra vita. Se domani si spegnesse internet, come purtroppo è successo in certi momenti particolari, il mondo si ferma, allora l'unico problema è: siamo consapevoli, conosciamo questi strumenti? Cioè il fondamento di questa legge è che un uso consapevole, un uso responsabile si basa su una conoscenza critica degli strumenti che si utilizzano.
Avete dunque messo a disposizione della regione le competenze scientifiche e giuridiche dell'Ateneo, che è da tempo impegnato in questa ricerca. Ci sono varie iniziative a cui collaborate a livello nazionale?
Sì, allora l'Ateneo di Firenze ha da questo punto di vista una storia molto lunga, soprattutto dal punto di vista appunto, ripeto, della parte regolatoria. Cioè io insegno nella facoltà di giurisprudenza, e quindi noi da tanto tempo ci poniamo questa domanda di fondo: ma questi strumenti che possono essere usati per ampliare le facoltà delle persone, ma anche per restringerle, abbiamo tutti presente quanto oggi la nostra vita sia dipendente da questi mezzi, se pensiamo soprattutto a chi è più giovane, cioè a chi è nato e sin dall'inizio ha avuto in mano queste opportunità. Spesso questi strumenti creano un legame di dipendenza. Ecco, di fronte a queste opportunità, cos'è giusto? Qual è la proporzione giusta di libertà e di dipendenza che noi possiamo accettare dall'uso di questi strumenti? E per questo noi abbiamo in questo momento a Firenze corsi di formazione, corsi di aggiornamento, ma abbiamo anche insegnamenti veri e propri. Io stesso insegno diritto, ma insegno anche diritto alla facoltà di ingegneria, cioè abbiamo tutta una riflessione che cerca di mirare sempre allo stesso punto: in che maniera questa evoluzione tecnologica aiuti sempre di più lo sviluppo e il lavoro, questo è un altro grande profilo che c'è dentro la legge toscana, e in che maniera invece noi possiamo ostacolare una regressione che c'è sempre dentro, eh. Ogni nuovo strumento tecnologico porta delle novità, ma ha sempre un costo.
E noi cercheremo di approfondire, di leggere tra le maglie di questo testo legislativo importante che viene dal nostro territorio. Ci conforta pensare che ci siano davvero delle competenze in ambito giuridico, tecnologico e interdisciplinare in aiuto della politica rispetto a tutto questo. Ringraziamo il professor Andrea Simoncini per essere stato con noi.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
so many troubles on your nervous mind. But don't worry, baby, it's gonna work out fine. You heard the sound of footsteps stealing across the floor. He picked up the receiver, he didn't know what for. Then you saw a shadow slipping through the door. By the window, staring out at the night. You see your lover leaning against the old street light. But don't worry, baby, it's gonna be alright. He was tossing and turning, and he couldn't sleep. He said you shouldn't bother, it was just a dream. So where was he going? Heading down the street. Well, don't worry, baby, what's the world to bring? Well, don't worry, baby, it won't change a thing. Life is a fight, and then you die. Hey, hey.
Stai ascoltando Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 6 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 102 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla FIPLE in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Un chilometro di coda per lavori tra Lavoria e Vicarello in direzione Mare. Per i lavori di RFI per la posa del nuovo imparcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di oggi, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare i tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
Quando una persona anziana inizia ad avere bisogno di aiuto, spesso la famiglia non sa da dove partire.
Sostegno Fragilità Anziani offre un primo supporto e orientamento alle famiglie per le persone anziane che affrontano una nuova situazione di difficoltà.
Una risposta vicina per non sentirsi soli.
Info al numero unico regionale 055 4383 000 o su regione.toscana.it/sostegnoanziani. Sostegno Fragilità Anziani è un'iniziativa della Regione Toscana.
Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Sabato 1 agosto, dalle 18, La Chute presenta Ed Harcourt in solo tour, un concerto che attraversa le tappe più significative della sua ventennale carriera, dal punk fino al cantautorato. Domenica 2, alle 18, La Nottola di Minerva presenta Elogio della vecchiaia a cura di Elisabetta Baldi, un incontro che affronta l'invecchiamento come fase attiva della vita.
Io credo nei miracoli che la gente può fare.
Sotto gli alberi degli orti civici di Santa Chiara a Lucca c'è qualcosa che non ti aspetti. È l'estate bastarda. Cinema, musica, spettacoli dal vivo e molto altro per vivere insieme questa calda estate. Dal 30 luglio al 2 agosto a Lucca Mai. Piccolo festival di fantascienza con talk, cinema, musica, installazioni e videoarte. Ospiti speciali Gary Frank e Maurizio Colombo. Un progetto dell'associazione Fermento con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Comune di Lucca. Seguici sui social.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 30 luglio alle 20.30 dopo il Balacast, Rocco Rosignoli ci fa scoprire l'amore raccontato dai più celebri cantautori ebrei americani. A seguire due musiciste straordinarie per un concerto dedicato alla pace. Liron Meyuas da Israele, Arezor Zvani dall'Iran. Instabile, cultura in movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Sabato 1 agosto alle 21.30, concerto con Assumud Music Flottiglia, progetto che coinvolge giovani musicisti dell'associazione Prima Materia di Montespertoli e ragazze e ragazzi palestinesi e libanesi dell'associazione Beit Atfal Assumud. Durante il concerto ci sarà uno spazio di dialogo tra il pubblico e gli artisti.
Unirica, la Fiera delle Meraviglie, Festival delle Arti di Strada. Giocoleria ed equilibrismo, circo contemporaneo, performance sul trapezio e i trampoli, installazioni e personaggi straordinari per un viaggio fuori dall'ordinario. Ed inoltre mercatini, installazioni artistiche e food truck. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto dalle 19 a mezzanotte, Villa Caruso, Bello Sguardo, Lastra Assegna. Biglietto 12-10 euro, ridotto 8, gratuito fino ai 12 anni. Info e programma comune.lastra-a-signa.fi.it. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichicastenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027, in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio.
Le 8:41 minuti, come anticipato in Newsline questa mattina, è tornato nei nostri studi l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Torna nei nostri studi in un giorno importante. Stringere i denti, titolava ieri La Nazione. In realtà i fiorentini e le fiorentine da tempo li stanno stringendo su vari fronti cantieristici, ma veniamo a Ponte Alpino. L'ultimo giorno di stop, dalle 11 la ripresa, il passaggio del primo treno. Che fasi sono state per la zona intorno agli snodi ferroviari?
Beh, per tutta la città questo passaggio, il rifacimento di Ponte Alpino è stato uno stress test importante, perché da un lato abbiamo avuto un momento complicato di interruzione della circolazione dei treni che si è fatta sentire in città, perché avevamo carovane di bus scortati, migliaia di passeggeri che dovevano spostarsi da una stazione all'altra. Dall'altro è stata una rottura di abitudini, perché la chiusura di Ponte Alpino al traffico delle macchine ha segnato chi utilizzava quel ponte nella sua quotidianità. Dopodiché la città ha resistito, ha modificato le proprie abitudini, sono stati ascoltati gli appelli che abbiamo fatto assieme a Filippo Boni, assessore regionale allo smart working, e la macchina comunale, così come quella che segue i lavori, è stata pancia a terra al lavoro per lenire i disagi. Io ne approfitto per ringraziare tutti, dalla Polizia Municipale alla Protezione Civile ai tecnici della mobilità che hanno lavorato su questo. Noi avevamo assicurato alle fiorentine e fiorentini che da un lato era un'opera fondamentale e andava sostituita per motivi di sicurezza, dall'altro che ci saremmo impegnati a minimizzare il più possibile i disagi. Abbiamo più che dimezzato la durata dei lavori, siamo riusciti a farli tutti d'estate, la tabella di marcia procede con i tempi giusti, i tempi che ci eravamo dati, e adesso a metà settembre vogliamo riaprire il ponte alla città.
Ecco, appunto, arriviamo a questo, perché diciamo oggi finisce l'alta ai treni, dal 14 settembre si potrà ritornare a usare il mezzo privato.
Sì, il ponte è stato posato in questi giorni, abbiamo visto le immagini del varo del nuovo impalcato che è stato appoggiato dopo essere stato costruito accanto in Piazza Vasari, e adesso ci saranno tutte le lavorazioni per installarlo definitivamente, per renderlo carrabile e tutti i test che si fanno in questi casi. L'obiettivo è che, come da programma, il 14 settembre il ponte sia di nuovo transitabile. Sarà un ponte meglio di quello di prima, non soltanto perché avrà 120 anni in meno, ma perché sarà un ponte che non avrà più le limitazioni che c'erano. Prima c'erano delle limitazioni ai carichi pesanti, c'erano delle limitazioni alla percorrenza. Qui sarà un ponte nuovo, sarà un ponte con le ciclabili in sicurezza, sarà un ponte con i marciapiedi come devono essere, sarà un'infrastruttura che si inserirà in maniera molto più coerente anche nella mobilità cittadina. Siamo molto contenti perché sono anni che andava fatto questo intervento e tutti gli anni si rimandava, perché si era preoccupati giustamente dagli impatti che poteva avere, ma la città non può vivere rimandando le scelte. Ci sono scelte che vanno fatte e che vanno gestite, consapevoli che creeranno disagi, ma che c'è un bene principale, che è quello della sicurezza delle persone e dell'ammodernamento delle infrastrutture, che noi dobbiamo tener di conto.
Dal punto di vista invece delle opere di compensazione, l'utilizzo dei fondi, la progettualità rispetto all'area Piazza Vasari?
Sì, nella discussione con RFI abbiamo trovato un interlocutore molto disponibile a ascoltare i bisogni del territorio. Quindi, dopo aver ridotto le lavorazioni a poco più di 100 giorni, con un esborso economico notevole, perché quella enorme gru che avete visto arrivare nella zona è una gru che è stata presa apposta per lavorare in ambito urbano e ridurre i tempi. Abbiamo anche chiesto a RFI di mettere a disposizione con una convenzione un po' più di 1.300.000 euro per le compensazioni per la città. Alcune risorse sono spese per il potenziamento del TPL, quindi il trasporto su gomma, in questo periodo, ma le risorse principali verranno spese per sistemare le strade alla fine dei lavori e per rifare Piazza Vasari. Rifare Piazza Vasari facendone una piazza. Noi abbiamo fatto già un'assemblea pubblica col presidente Perguidi, con la vice sindaca Galgani, assieme ai cittadini di via Pacinotti e della zona, quindi Pacinotti artisti e la zona all'intorno, per decidere cosa fare di quella piazza, per farla diventare una piazza, quindi per renderlo un luogo vissuto, perché i luoghi vissuti sono luoghi che diventano anche sicuri, e per immaginare con loro come farlo. Abbiamo fatto un'assemblea partecipata che è stata molto bella, perché ognuno ha raccontato cosa vorrebbe lì in piazza. Seguirà un'altra assemblea a settembre, definiremo il progetto con RFI per poi svilupparlo, e alla fine dei lavori partirà quest'altra parte. Quindi, riaperto il ponte, riaperto il cantiere, andremo a lavorare su Piazza Vasari per restituire un posto migliore di quello che è oggi ai cittadini.
Parleremo poi dei cantieri, delle linee tranviarie, faremo il punto, ma da cronoprogramma, da agosto, dal primo agosto scattano i rincari per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Lì la dobbiamo dire, Giorgio, la situazione è stata gestita peggio, diciamo. Il mal di pancia delle amministrazioni locali rispetto alla scelta regionale dell'ANCI e poi insomma i correttivi che sono stati apportati, i titoli extraurbani e cittadini per studenti e viaggiatori in difficoltà sono stati rivisti, ma insomma dal primo di agosto il biglietto passa a 2 euro. Come l'alletta lei come misura e come invece invita l'utenza a leggerla, però anche con un impegno da parte di Autolinee Toscane a migliorare il servizio?
Sì, diciamo che la posizione dei comuni è la posizione che ho condiviso e sono stato tra i primi assieme alla sindaca a mettere in una discussione pubblica, perché bisognava che diventasse una discussione pubblica. E la posizione dei comuni, che era contraria agli aumenti degli abbonamenti, è la posizione che alla fine ha prevalso. La regione inizialmente, per riequilibrare rispetto all'adeguamento Istat, che è un diritto di un'azienda, il piano aveva immaginato di avere un incremento, diciamo, spalmato su tutti i titoli di viaggio, dal biglietto singolo agli abbonamenti. Noi abbiamo chiesto che gli abbonamenti non fossero aumentati, e lo abbiamo chiesto perché nel frattempo sono anni che stiamo lavorando per abbassare il prezzo degli abbonamenti in città. In città, tra il bonus ti porta a Firenze e gli abbonamenti per gli universitari, abbiamo quasi 50.000 persone che hanno abbonamenti scontati. E il tema è fondamentale, perché se vogliamo diffondere sempre di più l'utilizzo dei mezzi pubblici, devono essere accessibili il più possibile. Abbiamo discusso con la regione, ne abbiamo parlato anche assieme a ANCI, ne abbiamo parlato assieme a Sara Di Maio, che si occupa in questo di ANCI, ne abbiamo parlato con vari sindaci, si sono espressi sia il sindaco di Pistoia che quello di Prato, gli amministratori in via generale, e siamo riusciti con la regione a limitare questi aumenti.
Si quindi l'unica roba,
soddisfatto per il punto di caduta, perché l'unica cosa che aumenta sono i biglietti singoli, fondamentalmente. E aumentano i biglietti singoli, che arrivano a 2 euro, in tanti posti costano anche di più, e aumentano i biglietti che vengono acquistati fondamentalmente da chi viene in città, dai turisti e da chi utilizza rarissimamente i mezzi pubblici.
Lei dice si mantiene la coerenza nella filosofia che ci sta portando a chiedere ai cittadini di utilizzare il trasporto pubblico locale come mezzo abituale di trasporto.
Sì, questo è un punto molto importante. Ad esempio, il bonus di Porta Firenze noi l'abbiamo legato all'utilizzo, cioè più lo usi meno lo paghi, e arriviamo a dare abbonamenti che costano 5 euro al mese. Quindi è evidente che se l'unico, diciamo, titolo di viaggio che rincara il biglietto è il male minore rispetto a un rincaro generale come era prima. Dopodiché il punto vero non è se io che prendo l'autobus 2 volte al mese pago il biglietto 2 euro o 1,70 euro. Il punto è che quell'autobus deve passare, deve essere un autobus adeguato e ci deve essere un'affidabilità del servizio, su cui stiamo lavorando con Autolinee e su cui abbiamo chiesto in quella riunione a Regione di lavorare con più attenzione, perché il contratto con Autolinee è fatto dalla Regione e il controllo del rispetto del contratto deve essere fatto dalla Regione. Oggi su Repubblica c'è un focus sul sistema dei controlli, sono molto contento che l'assessore Boni abbia preso l'impegno di migliorare il sistema dei controlli. Noi abbiamo bisogno che, diciamo, dopo gli anni iniziali in cui l'azienda si è inserita, ha dovuto fare gli investimenti, ha dovuto parare i buchi che c'erano, ha dovuto trovare gli autisti, che oggi si lavori sulla qualità del servizio. ascoltando anche i sindacati di chi lavora sui bus e sulle tranvie, e abbiamo aperto un tavolo con la regione sui tempi di percorrenza. Stiamo lavorando nel PGTU per disegnare più corsie preferenziali, per immaginare la preferenziazione semaforica un po' come alla tranvia sulle linee portanti, per ridisegnare le linee, perché via via che apriremo le nuove tranvie le linee dovranno cambiare, dovranno adattarsi ai tracciati delle tranvie, ma c'è bisogno anche di un impegno vero dell'azienda a offrire un servizio più efficiente, perché io utilizzo i mezzi spessissimo, sono un abbonato, mi rendo conto che ci sono linee che funzionano benissimo, che la tranvia funziona estremamente bene, ma che ci sono alcune linee particolari, e non soltanto quelle che intercettano i cantieri, che hanno dei problemi evidenti e che bisogna migliorare per offrire ai fiorentini un servizio che sia adeguato.
Quindi lei dice non soltanto attese derivanti dalle cantierizzazioni, che poi si ripercuotono sui tempi di percorrenza anche il trasporto pubblico, ma magari anche aumentare le corse di certe linee più delicate. C'è un'esasperazione palpabile anche tra i cittadini, anche una sfiducia nell'attendere il bus.
Allora, ci sono due cose diverse. Se noi distinguiamo il giudizio che danno al servizio del trasporto pubblico gli utenti del trasporto pubblico, è diverso da quello che danno i non utenti, ed è abbastanza paradossale, perché chi lo utilizza ne dà un giudizio migliore di chi non lo utilizza, perché a un certo punto diventa anche una vulgata generale, no? Che forse scarica anche la coscienza di chi non lo vuole utilizzare, e lo dico da utilizzatore, nel senso che io ho vissuto anche in altre città, anche fuori dall'Italia, i mezzi hanno evidentemente un'affidabilità se vanno su gomma e non soltanto su corsie preferenziali, un'affidabilità che dipende dal contesto. Dobbiamo però sicuramente lavorare perché sia più efficiente, che non vuol dire avere una maggiore frequenza per forza, vuol dire avere una maggiore affidabilità, cioè io devo sapere che quella linea lì passa ogni quarto d'ora.
Ecco, le faccio un esempio, è arrivato un messaggio di un utente. Io stamattina ero in Piazza della Libertà alle 8:10, sono arrivato a destinazione in Piazza Pitti alle 9:20 per andare al lavoro. L'autobus ha saltato almeno due corse, come si fa ad affidarsi al trasporto pubblico?
Questo adesso lo verificheremo, ovviamente siamo in una zona che ha mille questioni, questioni aperte, è una tratta complessa, e come dicevo prima ci sono una serie di mezzi che impattano sui cantieri, alcune linee impattano dentro i cantieri perché attraversano i cantieri. Poi c'è un altro elemento: durante il periodo estivo le frequenze sono diverse dal periodo invernale, perché nel periodo invernale con le scuole aperte la frequenza è maggiore. Ma dobbiamo dare risposte esattamente a queste persone, alle persone che decidono di fare una scelta diciamo sostenibile, ma che devono avere un mezzo affidabile. Se io so che l'autobus passa invece che ogni 20 minuti ogni 25, ma che passa, sono contento e lo prendo. Quello che non si può offrire è l'inaffidabilità del servizio, e su questo siamo al lavoro con Autolinee e con la regione per dare i correttivi necessari, perché una città moderna è una città dove ci sono sì le tranvie, che sono fantastiche perché passano ogni 5 minuti e passano sempre, ma dove il sistema degli autobus è un sistema che funziona e che è efficiente.
Ultima riflessione sul trasporto su gomma: il servizio notturno come sta andando? Era tanto richiesto.
Il servizio notturno sta andando bene e dimostra anche, diciamo, che la regolarità del servizio dipende molto anche dal traffico e quindi dalla presenza o meno delle corsie preferenziali, perché poi di questo stiamo parlando. Siamo stati anche qualche giorno fa con la sindaca a fare un giro, abbiamo preso un autobus in zona Le Panche per andare a Settignano e abbiamo trovato un sacco di persone sopra, c'erano ragazzi giovani, c'erano persone che tornavano a casa, c'erano anche i controllori, perché i mezzi notturni siano più sicuri sono stati aumentati il numero dei controllori che ci sono la sera a bordo, e abbiamo dei numeri che sono tutto sommato positivi e dimostrano che c'è una domanda di trasporto pubblico notturno in città, anche perché c'è un'offerta in città di cose da fare la sera durante l'estate che è incredibile, ed è una risposta importante a tanti ragazzi. Nei prossimi giorni lanceremo per gli orari in cui non ci sono i bus, perché i bus girano fino alle 2, un servizio con le biciclette in sharing che sarà destinato a chi vuole tornare dopo le 2 a casa, ma che che oggi non riesce a farlo perché ovviamente gli autobus a un certo punto devono comunque rientrare.
Molto interessante, seguiremo anche questa implementazione che potrebbe essere davvero per la gestione notturna del trasporto positiva. Veniamo alle tranvie, alcuni step proprio temporali, abbiamo raccontato della posa della prima pietra per quanto riguarda la tranvia Leopolda Piagge, settembre i lavori per Campo di Marte.
Sul Campo di Marte stiamo chiudendo l'analisi delle cantierizzazioni e del progetto esecutivo, perché tra il definitivo e l'esecutivo abbiamo chiesto alle ditte un taglio dei tempi di lavorazione importante, che diciamo è un elemento fondamentale per ridurre i disagi, perché per quanto noi possiamo provare a dare alcuni sostegni economici, a rendere le cantierizzazioni meno impattanti, ma il vero elemento che riduce i disagi è a ridurre i tempi di lavoro delle tranvie. Siamo all'analisi finale delle cantierizzazioni, partirà prima una fase zero che saranno alcune lavorazioni che riguardano di fatto il sottovia delle cure, che è l'opera più importante e più complessa che c'è dentro la tranvia 322, e l'obiettivo è farlo partire per la fine di settembre. È anche quella una linea fondamentale, perché attraversa un quadrante densamente popolato che verrà connesso con la città, perché anche il quadrante che sta dall'altra parte della ferrovia e che quindi storicamente paga questa cesura dalla città anche urbanisticamente, e siamo a lavoro anche sul tema del verde legato a questa tranvia. Sappiamo che questa tranvia, come tutte le tranvie, si porta dietro la necessità di spostare alcune alberature, quindi di togliere alcuni alberi e ripiantarli un po' più in là per fare spazio generalmente alle fermate. In questo caso ovviamente abbiamo fatto tutto un lavoro per diminuire il più possibile. Questa tranvia qui avrà anche una sede rialzata in tante zone per non andare a toccare le radici degli alberi e quindi mantenere lì gli alberi, ma abbiamo promesso alla città che avremo fatto un lavoro aggiuntivo rispetto al progetto iniziale per aumentare il numero di alberi che si piantavano. In questi giorni io vedrò i miei uffici e la direzione dei lavori con cui abbiamo fatto questo focus, e metteremo in fila tutte le cose. Si tratta di nuove aree da depavimentare, quindi dove invece del cemento ci sarà il verde, e di nuovi alberi, sia puntuali che filari di nuovi alberi in più. Nel frattempo ci siamo sentiti con chi seguirà la scelta anche degli alberi, vogliamo comprarli immediatamente per poterli farli crescere anche durante i cantieri in dei vasi e quindi poterli avere piantati più grandi di quelli che piantiamo di solito. C'è tutto un lavoro e un'attenzione perché sappiamo che è un quartiere sensibile, che è una tranvia importante, ma vogliamo fare in modo che sia dal punto di vista dei tempi, che dal punto di vista delle riqualificazioni urbane, che dal punto di vista del verde che la tranvia si porta dietro, le persone siano più soddisfatte possibile.
La futura tranvia di Campo di Marte passerà dalla direttrice via Mamiani, Duse, Verga, togliendo circa 400 posti auto attualmente posti al centro dei viali. Cosa avete pensato per compensare questa perdita? Ci scrivono.
Non sono questi i numeri dei posti auto persi, dopodiché sì, quando ovviamente fai dei lavori che occupano delle corsie e lo spazio è quello lì, bisogna che lo spazio venga tolto in qualche modo. Sì, il progetto della tranvia si porta dietro anche alcuni parcheggi di struttura. Ma oltre a quei parcheggi lì, noi, esattamente come abbiamo fatto sulla 321 in zona Gavinana, abbiamo chiesto a SAS uno studio per, diciamo, realizzare dei nuovi parcheggi nelle strade laterali, andando a lavorare a spostare da parcheggi in linea a parcheggi a lisca, in modo da aumentare i posti auto e contemporaneamente rallentare anche le macchine che spesso dentro il centro abitato vanno troppo veloce. È un elemento importante. Questo studio qui nella zona di Gavinana ci permette di avere un saldo positivo dei posti auto alla fine dei lavori. Ovviamente per noi il tema è, diciamo, cercare di avere l'impatto minore da questo punto di vista, consapevoli che però la tranvia si porta dietro anche una soluzione efficiente, puntuale, rapida per spostarsi, che nel tempo renderà meno necessario avere magari due o tre auto a famiglia in quella zona.
Due ultime domande secche, abbiamo pochissimi minuti. La tranvia Campi Bisenzio, che interlocuzione c'è a livello ministeriale per quanto riguarda insomma anche i fondi naturalmente, e poi l'agosto, cosa dire ai cittadini per l'agosto, cosa vivranno in città in termini di mobilità e cantierizzazioni? Poi ci ritroveremo a settembre e faremo il punto.
Allora, la tranvia per Campi Bisenzio, cioè la 4-2, quindi l'estensione della 4-1 di cui abbiamo fatto partire i lavori qualche giorno fa, è oggetto di un'interlocuzione costante con il Ministero. Noi in questi giorni rendiconteremo quanto fatto e la spesa del PNRR sulla linea 3D1 per Bagnaripoli, su cui abbiamo, diciamo, più che doppiato alla fine il target minimo che c'era stato affidato sul PNRR, e abbiamo chiesto al Ministero di poter avere dei finanziamenti sulla linea 4-2 anche in virtù della nostra capacità realizzativa di queste opere. Non è che in Italia ovunque le opere iniziano e finiscono o sono in grado di andare avanti velocemente come da noi, questo ci è riconosciuto un po' da tutte le parti. Basta citare il caso del ponte sullo stretto di Messina: noi si cambiano ponti in qualche mese, ne costruiamo in qualche, non partono cose nemmeno dopo anni, oppure delle tante incompiuti che ci sono in giro per il paese. Il Ministero su questo ovviamente sta facendo tutte le proprie valutazioni, le sta facendo consapevoli che noi abbiamo di fatto tutte le procedure terminate e abbiamo già individuato il soggetto che può iniziare i lavori per la serie. Ok, loro inizio lavori qualche giorno dopo, non qualche mese o qualche anno dopo. Questo è un elemento di forza nella nostra, nella discussione col Ministero, e io mi auguro che si arrivi a avere risorse che sono importanti.
Anche perché i campigiani hanno manifestato tantissimo l'esigenza di volerla questa tranvia che arrivi anche nel loro comune.
Sì, diciamo, il sindaco è stato un pelo ambiguo nel tempo su questo, perché la voleva ma non la voleva lì, la voleva ma la voleva diversa, diciamo, era un po' tipo Nanni Moretti: mi si vede di più se vado e sto in disparte o se
però
non vado.
I movimenti e i comitati, a prescindere da tutto ciò che purtroppo è stato ha rallentato rispetto al capolinea e quindi ha fatto perdere anche l'occasione dei fondi del PNRR, però sì. Gli abitanti, insomma, ma questo ci manifestava.
La città vuole la tranvia. Io l'altro giorno ho incontrato dei ragazzi di Campi Bisenzio, un'iniziativa pubblica, sono venuti a dirci: ma noi per venire a scuola a Firenze ci mettiamo un'ora e un quarto, fateci la tranvia, non ne possiamo più delle discussioni surreali su dove deve arrivare, su come deve arrivare, vogliamo la tranvia. Poi sta vicenda l'ha risolta il presidente Gianni, che è andato a Campi Bisenzio, ha misurato a passi la larghezza della strada, di quella stradina dove il sindaco voleva far passare la tranvia. Era inconcepibile che passasse la stradina,
e noi nelle nostre dirette lo abbiamo ribadito più volte, ma insomma ci siamo arrivati, assessore.
Diciamo, ora confidiamo che ci arrivi anche la tranvia.
Va bene, allora, va bene, ci fanno un'ultima domanda, questa: quando si comincia a multare i veicoli in sosta davanti alle fermate del bus? Annosa questione.
I veicoli in sosta davanti alle fermate del bus sono multati quotidianamente, perché abbiamo messo a disposizione dei autolinee e dei sindacati, perché è una roba concertata con loro, un servizio dedicato della Polizia Municipale che con la telecamerina sulla macchina scorta i mezzi in giro per la città. Ci sono delle linee che ci vengono indicate con una frequenza abbastanza chiara dagli autisti dei mezzi, e la Polizia Municipale gli va dietro. Sono state fatte migliaia di multe, e le multe vengono fatte per occupazione dei capolinea, per occupazione delle fermate, per ostruzione al passaggio dei mezzi e per i parcheggi in doppia fila, perché abbiamo bisogno di persone che rispettino i mezzi pubblici.
Ma magari
che ci
faremo
sopra
un bilancio anche di queste sanzioni, per capire davvero l'inciviltà quanto è impattante. Dicevamo, agosto, mobilità a Firenze.
Agosto, mobilità a Firenze. Intanto confidiamo che più persone possibili siano in vacanza a godersi il fresco altrove, perché agosto
il caro
a Firenze,
benzina e tutto, insomma,
si può andare in treno in vacanza. I treni ancora non rincarano, non so per quanto, ma ancora non rincarano.
Se arrivano e se partono, comunque
è una campagna
avanti
bellissima di un partito politico del centro-sinistra, scritto quando c'era lui e i treni arrivavano in orario, e adesso no. Comunque, io, diciamo, parte gli scherzi, noi abbiamo un momento in cui cerchiamo di condensare la maggior parte degli interventi, che è il momento estivo, il momento della chiusura delle scuole e ovviamente anche il periodo agostano, che è quello in cui poi in città ci sono meno persone. Quindi ci saranno una serie di interventi, continueranno i cantieri della tranvia, e i cantieri della tranvia in questo periodo lavorano molto anche la sera, perché per via del caldo si lavora anche la sera. Ci saranno una serie di altri interventi, alcuni attesi da anni, che si stanno andando avanti. Penso alla piazzetta di Settignano, che era un tema cioè cui via via nel tempo si erano rimandati i lavori. Ci sono i lavori di Ponte Alpino, ci saranno un po' di lavori stradali, un po' di asfaltature, ma insomma l'obiettivo è cercare di mettere in questi periodi più lavori possibili per evitare di averli durante il resto dell'anno. Poi ovviamente non è che si possono fare tutti ad agosto, anche perché come vanno in vacanza i fiorentini, ci vogliono andare anche le persone che lavorano nelle ditte, quindi c'è da trovare un po' un equilibrio, ma è un equilibrio che ci permetterà di, diciamo, gestire la città, di mantenere la città.
L'area che più la preoccupa, più delicata.
Ci sarà un'operazione importante di rifacimento della pavimentazione in San Marco, ad esempio. La famosa storia. Sì, abbiamo però concordato con la sovrintendenza un rifacimento con dei materiali particolari che hanno una manutenzione diciamo molto minore di quelli attuali, perché l'insistenza con cui siamo stati obbligati a mettere la pietra in quell'incrocio era pari alla difficoltà poi di gestirla quella pietra, perché un incrocio così trafficato con le pietre, i binari, insomma è tutto complesso. Quello è un intervento impattante, è un intervento impattante perché riguarda un incrocio, uno snodo dove ci sono tanti bus e le tranvie che ci passano. Ci sono poi alcuni altri elementi legati ai cantieri e alle tranvie, per cui in alcuni periodi noi avremo da completare gli incroci. Ci sono degli, diciamo, centinaia di metri di binari piantati, ma manca l'incrocio perché non si è chiuso durante il periodo delle scuole l'incrocio, perché era un problema, e adesso si dovranno concludere. Ci sono una serie di cose che andranno comunque gestite, e alla fine le gestiscono le stesse persone che hanno gestito Ponte Alpino, quindi persone capaci e dedite al loro lavoro, che vivono questa cosa con responsabilità. Ma come ha detto Giurnelli l'altro giorno alla presentazione del quadro conoscitivo del PGT dei giornalisti, una città che non è cantiere è una città che decade, è una città decadente, perché vuol dire che non fa manutenzione, vuol dire che non si rinnova, vuol dire che non fa infrastrutture, vuol dire che preferisce guardarsi allo specchio e invecchiare invece che rinnovarsi e rilanciarsi. Siccome
poi
noi
ci
non
sarà
siamo...
un momento in cui questi cantieri saranno finiti, e allora insomma
sì, i grandi cantieri certamente saranno finiti, ma una città deve continuamente fare manutenzione. Se noi non cambiamo le migliaia di chilometri di tubi che ci sono sottoterra, non ci possiamo lamentare se quei tubi poi si rompono, se c'è una perdita di gas, se c'è una perdita di acqua, se non funziona la fibra, oppure se non asfaltiamo le strade è evidente che ci saranno le buche, se non costruiamo le infrastrutture è evidente che i mezzi pubblici lavoreranno peggio. Dobbiamo tenere un equilibrio, questo è un periodo particolarmente complesso perché abbiamo un cantiere di 7 km sui viali, ma dobbiamo far pace col fatto che o noi decidiamo di diventare la città del Calesse, oppure proviamo a modernizzarci via via e a gestire le cose per offrire ai fiorentini una città che è all'altezza dei bisogni che hanno.
E poi insomma tutte queste cantierizzazioni devono dialogare tra loro nei momenti in cui vanno a insistere sulla città, ma di questo non smetteremo di parlare, di raccontarle. Intanto varie notizie abbiamo avuto, anche temporali, che poi recupereremo, tireremo le fila a settembre quando rinviteremo l'assessore Giorgio qui nei nostri studi. Grazie intanto per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
La Newsline prosegue, rimanete su Controradio.
La Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
I 10 luoghi iconici della Toscana che devi assolutamente vedere.
Tre borghi segreti che nessuno ti ha mai raccontato.
Lascia che per una volta sia la Toscana a scorrere davanti a te.
Con Destination Tuscany scopri come muoverti in autobus in modo facile e sostenibile, senza pensare a traffico, parcheggi o ZTL.
Tu scegli la destinazione, al resto ci pensiamo noi. Destination Tuscany, la tua visita in Toscana guidata.
Scopri di più su at-bus.it/destinationtuscany.
Inamali in concerto, evento di chiusura del Hee-Haw Music Festival, un nuovo progetto nato dall'incontro tra Bamako e Napoli, città dove la musica è lingua quotidiana. Sul palco i suoni dell'Africa e le vibrazioni urbane del Mediterraneo, ritmi tradizionali, funk, jazz e soul. Musica e danza per un'esplosione di energia. Sabato 1 agosto alle 21 al Parco del Centro Culturale Compitese, Pieve di Compito, Capannori, Lucca. Alle 18 Jam Session con Lengazi Bao Dance Orchestra. Posti limitati, prevendite su liveticket.it/aldes. Info aldesweb.org.
I 10 luoghi iconici della Toscana che devi assolutamente vedere.
Tre borghi segreti che nessuno ti ha mai raccontato.
Lascia che per una volta sia la Toscana a scorrere davanti a te.
Con Destination Tuscany scopri come muoverti in autobus in modo facile e sostenibile, senza pensare a traffico, parcheggi o ZTL.
Tu scegli la destinazione, al resto ci pensiamo noi. Destination Tuscany, la tua visita in Toscana guidata.
Scopri di più su at-bus.it/destinationtuscany.
Un nuovo viaggio del Controradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichicastenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027, in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Contro radio.
Kind of dazzled. I see the earth.
9:17 minuti, ultimo approfondimento di questa mattina in Newsline: la peste suina africana e la cinta senese DOP, modifiche temporanee al disciplinare, via libera al provvedimento che autorizza, dicevamo, in via temporanea alcune modifiche per mettere rapidamente gli allevatori nelle condizioni di affrontare le conseguenze della diffusione della peste suina africana. Questo è quanto ha spiegato una nota diffusa nelle scorse ore dalla regione sulla strategia messa a punto in stretta collaborazione con il consorzio di tutela della cinta senese DOP e il Ministero dell'Agricoltura. E noi siamo in collegamento con il presidente del consorzio, Nicola Savigni. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori da parte del consorzio di tutela della cinta senese DOP. Grazie.
Consorzio che si è riunito, presidente, per fare anche pressione e arrivare, credo, rispetto a quello che è stato annunciato ieri dalla regione, a questa azione congiunta, ponendo 5 obiettivi specifici per cercare di sostenere gli allevatori e anche naturalmente la tutela qualitativa della cinta senese dal nostro territorio.
Esattamente, ieri è stato fatto un grandissimo lavoro, diciamo che segno di buone pratiche di amministrazione, in quanto su richiesta del consorzio la regione e il ministero, diciamo di concerto, hanno subito risposto in maniera chiara e super puntuale e veloce, facendo questa modifica. Una modifica che garantisce sempre la qualità del prodotto della cinta senese DOP, ma aiuta gli allevatori a mettere in sicurezza i propri allevamenti. Diciamo che tra le richieste, questa era una richiesta molto importante, perché permette a tutti gli allevatori di lavorare secondo un disciplinare ben chiaro, senza uscire fuori dagli schemi, senza dare libera interpretazione a ogni singola persona. Diciamo che il problema comunque rimane quello della PSA, che va eradicata, quindi dobbiamo continuare ad andare avanti tutti insieme di comune accordo e sconfiggere questa malattia, e l'unico modo è abbattere i cinghiali, perché sono un sacco di cinghiali ammalati nei boschi, soprattutto nella parte nord della Toscana, diciamo solo esclusivamente a parte Massa Carrara, Lucca e Pistoia, però dobbiamo evitare che questa malattia scenda anche nelle altre province. Dobbiamo farlo subito, velocemente, non c'è assolutamente tempo da aspettare. Ricordiamo però a tutti gli ascoltatori che la peste suina africana è una malattia che, un po' come era il Covid, colpisce solo esclusivamente i suini e i cinghiali, ma non ha nessun effetto sulla salute delle persone, quindi non ci dobbiamo preoccupare, perché le carni e i maiali sono assolutamente si possono assolutamente consumare tranquillamente.
Senta, quali saranno i prossimi step del consorzio operativamente? Le chiedo anche una opinione rispetto a un'ipotesi che è stata fatta in questi giorni di trasferire un certo numero di suini di cinta senese sull'isola di Pianosa per proteggerli dal rischio della peste suina africana, ipotesi che ha suscitato anche delle polemiche sul fronte ambientalista rispetto alla tutela della stessa isola.
Sì, allora intanto il consorzio sta organizzando, assieme a Regione Toscana e al nuovo commissario Berganti, commissario regionale dedicato alla PSA, un incontro proprio domani pomeriggio con tutti i consorziati per fare un pochino il punto della situazione sull'andamento della malattia e soprattutto di attuare tutte le procedure per cercare di non farle entrare all'interno dei propri allevamenti. E sul progetto Pianosa, è un progetto che va avanti grazie alla collaborazione con la Regione Toscana, ma anche con il Ministero e le istituzioni locali. Bisogna fare molta chiarezza, perché credo che la disinformazione abbia regnato sovrana su alcuni articoli che sono usciti. Allora, il nucleo di riproduttori che verrà inserito a Pianosa non è un nucleo di riproduttori lasciati in giro per l'isola allo stato brado, ma è un nucleo circoscritto all'interno del carcere di Pianosa in appositi recinti, tutti a norma di biosicurezza. Quindi io non sono uno scienziato, non sono un veterinario, non sono un dottore che può dire, giustificare sicuramente la cosa, però diciamo con noi hanno collaborato l'università e altri dottorati e questo problema non si è posto. Comunque ci sarà l'occasione per confrontarsi anche con chi è più scettico e per fargli capire che il progetto è sano ed è assolutamente indispensabile per mettere in sicurezza il tipo genetico cintasenese.
Ci arriva un messaggio, glielo giro, Savigni, quindi si vogliono ammazzare i cinghiali indiscriminatamente senza sapere se sono malati o no?
Ma ascolti, questo è un po' quello che accade anche negli allevamenti. Questo messaggio può essere ribaltato anche negli allevamenti. Non è un discorso che si può approfondire via telefono o via radio. Vorrei confrontarmi con la persona in maniera a fargli spiegare.
È un tema di legge delicatissimo che deve essere valutato al tavolo istituzionale per capire come gestire questo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono dei piani, ci sono delle norme europee da rispettare e quindi c'è bisogno di capire se si vuole permettere alla malattia che avanzi e abbatta lei tutti i cinghiali oppure cercare di bloccarla ai confini di Pistoia, evitare che scenda poi a sud dell'Italia. Quindi capite che sono cose delicate, tecniche, e che è importante che le affronti chi lo fa di mestiere.
È importante che adesso ci sia questo tavolo condiviso su tutti i vari livelli istituzionali fino naturalmente al coinvolgimento degli allevatori tramite il consorzio. Torneremo sulla vicenda, seguiremo anche gli incontri che ci stava anticipando. Grazie intanto al presidente Savigni per essere stato con noi. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a lei, buon lavoro a tutti.
Riportiamo le filosofie in cantina, con le religioni e la PlayStation 2. Sillogismi e imperativi hanno fallito, come il sol dell'avvenire così sia. Continuiamo ad inventare dimensioni, dopo il cubo, l'ipercubo e così via. Solo il senso che la storia stia finendo, quando stai sicura non finirà mai, perché non finirà, non finirà mai, perché non finirà, non finirà mai, perché non finirà.
No, invece Newsline finisce questa mattina qui, ma noi torniamo nell'edizione serale delle 18.45 con la cronaca locale, gli aggiornamenti in diretta alle 12.45, naturalmente anche sui nostri canali crossmediali. Dunque rimanete con noi sulle frequenze di Controradio. Dalla redazione l'augurio di una buona giornata.
Continuiamo a scogitare scappatoie, metilone, nefedrone, così via. Solo il senso che sia tutto un po' già visto, quando stai sicura non finirà mai, perché non finirà, 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 non finirà mai. Filosofia in cantina, con le religioni e la PlayStation 2. Solo il senso che stia per scadere il tempo,
quando stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non finirà mai.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.